Ventino decima domenica.
Noi alle provocazioni sempre intelligenti e affettuose del Signore Gesù siamo ultimamente abituati. Ci ha parlato attraverso dei paradossi volutamente mirati a creare una domanda, a misurare quello che noi ormai diamo per scontato con la sorpresa sempre nuova e sorprendente della sua parola e del suo dono. Questa sera non si tratta soltanto, come apparentemente potrebbe sembrare, della preghiera. E lo capiamo perché un'intera parabola sulla preghiera termina con una domanda sulla fede. E già in questo l'Evangelista Luca ha voluto offrirci la giusta luce. Che cos'è la preghiera? Che cos'è la preghiera continuata? Che cos'è la preghiera costante? Che cos'è la preghiera perseverante? È l'espressione di una fede che attende, quindi di una fede che spera e di una fede che ama. Ecco, tutta la liturgia della parola vuole congiungere la preghiera e la fede e anche l'esaudimento. Poiché dovremo percorrere, ecco, il sentiero di una parola molto bella, molto luminosa, molto rasserenante, chiediamo allo Spirito del Signore che prenda possesso nel nostro cuore, che lo riscaldi, perché, come ci ricorda Luca in quel celeberrimo capitolo 24 dei due discepoli di Emmaus, è con il cuore riscaldato che si riconosce il Signore nella parola. La parola di Dio non è un verbo, la parola di Dio è una agape, e quindi solo il cuore riscaldato ci permette di avere quella temperatura che ci colloca a livello di Lui, che è lì davanti a noi. Ecco, il primo ruolo dello Spirito Santo, quando lo invochiamo, è quello di ammorbidire, riscaldare, fare vibrare un cuore, affinché il calore dell'amore di Dio non trovi un cuore freddo, immobile, ghiacciato, che non vibra, ma trovi invece un cuore accordato al dono che Lui intende dare. Vieni, Spirito Santo, manda a noi da cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce creatissima, invadi nel divino il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è ardido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, brilla ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, Amran venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed essi in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del Cose con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aaron e Cur salirono sulla cima del Cose. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aaron e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Parola di Dio. Il mio aiuto viene dal Signore.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che gli ha fatto cielo e terra.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Il Signore è il tuo custode, il Signore la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Il mio aiuto viene dal Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Ecco, la preghiera domani che Madre Chiesa mette sulle nostre labbra ha queste parole: Dio onnipotente ed eterno, fa che abbiamo sempre la volontà a te consacrata e serviamo la tua maestà con cuore sincero. E non è proprio evidente il suo significato. È molto breve, molto concisa, e quindi le parole sono decisive. Il loro significato: più una preghiera è concisa, più dobbiamo fissare l'attenzione sulle parole. Quali sono le parole? La volontà. Ecco, la volontà nell'uomo è la capacità di desiderare per sé qualche cosa di buono. La volontà si orienta sempre verso un bene. Anche quando tristemente la volontà si orienta al male, non è il male per il male che l'uomo vuole. Vuole quel male convinto che per lui sia un bene. Colui che vuole il furto non vuole il male per il male, vuole rubare perché per lui quel possesso rappresenta un bene. Quindi la volontà è per sua natura orientata e ordinata a qualche cosa che costruisce il benessere, nel senso letterale del termine, avere un'esistenza ristorata, compiuta, piena di significato, si potrebbe anche dire gioiosa. Ma che cosa vuol dire una volontà consacrata a Dio? Qui è già più profondo, è già meno immediato. Consacrare non vuol dire semplicemente rendere sacro mediante un rito liturgico o rendere a Dio qualcosa avvolto sacralmente da una promessa. Consacrare vuol dire vivere insieme al sacro, vuol dire condividere il sacro che ci avvolge, che ci penetra, che ci trasforma. Allora, avere una volontà consacrata vuol dire avere una volontà sempre riempita da quella bellezza che Dio offre, una volontà in stato di desiderio, una volontà permanentemente capace di desiderare ciò che Dio offre. Allora, noi chiediamo questo, fa che la nostra volontà sia sempre un desiderio di te. Si potrebbe tradurre così, molto più semplicemente. Donaci una volontà riempita dal desiderio di te, donaci di volere te. Guardate che non è così scontato. Volere significa che la volontà ha proprio come tensione, come desiderio, Dio stesso, perché questa solo è la volontà invincibile che attraversa tutte le tentazioni pur di arrivare all'esaudimento. Senza che la volontà sia attirata, sia attratta, sia conquistata, sia affascinata da un Dio che è la cosa più bella, più buona, più vera che ci sia, la volontà non continua una vita a fissarsi in questo desiderio. Poi concludiamo con una volontà a te consacrata, e in latino let non è semplicemente solo congiunzione, può essere anche consecutivo. Così che serviamo la tua maestà con cuore sincero. Cosa vuol dire il cuore sincero? Qui viene in mente il vino. Nella cavalleria rusticana c'è un mottetto al vino che è sincero. Cosa vuol dire il vino sincero? Non il vino che dice la verità, il vino che non è annacquato, il vino che è sostanzialmente solo ciò che il vino esige che ci sia. Allora, un cuore sincero vuol dire un cuore che non si condivide con nient'altro al di fuori di Dio. E qui non pensate, allora chi è sposato lo condivide con un uomo, no, si può condividere il cuore con Dio solo, facendo in modo che lui sia l'anima di ogni rapporto, a cominciare da quello coniugale, a quello comunitario. Cioè, avere un cuore non condiviso con nulla significa avere un cuore consacrato a quel Dio che è l'origine, la forma, il contenuto, la forza di ogni altro rapporto. Ecco, serviamo la tua maestà. Che cos'è questa maestà? Il latino maiestas pare tradurre il greco basileia, che vuol dire regalità. Ma qual è la regalità di Dio? È la regalità del servizio. Dio è regale non perché impone qualcosa. Quando Gesù nel Vangelo dice: sono quelli che comandano questo mondo che impongono le loro leggi, no? Fanno degli schiavi e diventano degli arroganti. Fra di voi non sia così, e aggiunge: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Gesù si definisce come colui che serve, il diacono. Dio è regale perché? Perché non potendo avere da noi qualcosa che gli manca, è già pienezza assoluta, lui cerca noi, non potendo essere arricchito da noi, per dare a noi le sue ricchezze. Ecco cos'è la regalità. La regalità di Gesù Cristo è la regalità di un Dio che non cerca gli uomini per ottenere qualcosa che gli manca, ma cerca gli uomini per invaderli con la sua pienezza. Questo vuol dire: non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Ricordiamocelo, perché nel Vangelo di Luca questo concetto è espresso da un termine che si chiama eletti, che incontreremo alla fine della pagina evangelica. Quindi, ecco, questa preghiera ci sta suggerendo come si fa per avere una vita certamente ricca di esperienze, ma pur sempre molto omogenea, unitaria, dentro anche la pace, che è quello di avere nella volontà un solo desiderio, il desiderio che Dio compia il suo. Avere la volontà significa desiderare che accada la volontà di Dio, nella fiducia che la volontà di Dio, che è Padre, non sarà mai una volontà contraria o diminutiva della gioia e della beatitudine dell'uomo. È come che questa preghiera adesso ha messo un po' le mani avanti, eh? O Dio è Padre, e allora sì, tutto funziona, ma qualunque rapporto con Dio che non terminasse alla sua paternità è un rapporto esposto alla delusione e forse anche all'abbandono, perché la domanda con cui Gesù conclude il Vangelo è tutt'altro che retorica. Quanto alla prima lettura, guardiamo alcuni particolari. Chi è Amalek? Amalek è il simbolo, la quintessenza del nemico. Israele è stato appena liberato e nel deserto deve subito fronteggiare e misurarsi con questo nemico sempre in agguato. L'esistenza di Israele in cammino verso la liberazione è una lotta, così anche come una lotta è l'esistenza del cristiano. San Paolo lo dice chiaramente nella lettera agli Efesini: la nostra battaglia non è contro creature fatte di carne e di sangue, ma contro le potenze inique e gli abitatori di questo mondo di tenebra, contro i principati e le potestà. Quindi l'esistenza del cristiano in cammino verso la patria è una lotta. Anche se è stato abbandonato per evitare l'equivoco militaresco, quando con la cresima si diceva che si diventa soldati di Cristo, si intendeva di noi pigliamo le armi e poi combattiamo, ci diamo una struttura militare. No, voleva dire prendiamo consapevolezza che la fede implica la lotta. C'è un combattimento. Abbiamo un nemico, ci sono delle insidie, si può perdere o addirittura rifiutare il dono, l'amore, la ricchezza di Dio. Poi, chi è che ha una parola decisiva? È Mosè. E Mosè è l'uomo dell'ascolto. Chi deve condurre la battaglia non è Mosè, è Giosuè. Giosuè obbedisce a colui che gli parla, è Mosè. E che cosa fa? Attacca, lui esegue. Abbiamo che cosa? Che nell'immagine che seguono, di Mosè con le mani alzate, seduto su una pietra, l'autore ha voluto dire: quelli che pregano sono persone deboli. Sono persone deboli. La preghiera portata avanti sempre può anche essere qualcosa a volte di faticoso, di estenuante. Mosè non ce la fa da solo, pur essendo colui che parla faccia a faccia con Dio, pur essendo colui che ha ricevuto, non ce la fa da solo. Quali sono i segni? Il bastone era il segno della potenza, quello con cui aveva diviso le acque del Mar Rosso. Ma questo bastone non basta. Cosa si aggiunge al bastone? La pietra dove sta seduto e l'aiuto di Giosuè e di Aronne e di Cur che tengono alzate, gli tengono alzate le mani. Cos'è il segno della pietra? La pietra è la stabilità. La pietra è qualcosa che non tradisce. La pietra non è un terreno scivoloso. Sulla pietra si può realmente stare. È una immagine della fede. Ma questa pietra serve a Mosè per esercitare la sua intercessione. In breve, perché sono importanti le mani alzate? L'autore vuole lasciarci questo messaggio. Nella vita, che è una lotta, siamo liberati, siamo in cammino, ma questo è solo l'inizio del cammino. C'è una meta. Durante tutta questa vita noi abbiamo sempre dei nemici. Le forze umane, anche i prodigi che Dio ha già fatto, pensate il Mar Rosso, cosa sarebbe stato più facile a Mosè e agli altri dire, ma abbiamo già visto quello che il Signore fa, non abbiamo bisogno di altre invocazioni, abbiamo questo bastone che è già prodigioso. No, quello che è accaduto non dispensa, ma anzi, se è accaduto un miracolo, anziché addormentarsi sul miracolo accaduto, bisogna stare sempre svegli per capire ce ne saranno ancora. E come quel miracolo è accaduto in un momento di grande angoscia, siamo stati liberati, non ce la facciamo, se ci prendono non possiamo competere e combattere contro le armate del faraone, accade quindi in extremis quel miracolo delle acque. Così la vita è questa, anche quando sembra che siamo incalzati, siamo appena riavuti e da una siamo stati liberati e non appena liberati già dobbiamo combattere contro una nuova insidia. Abbiamo appena vinto un'insidia, subito ce n'è un'altra, non basta quello che si è visto, quello che si è fatto fino a quel momento. C'è sempre bisogno di un nuovo intervento di Dio, che Dio compie solo se l'uomo gli garantisce un cuore di fede, un cuore in attesa. Quindi questo racconto, da guardare direi nel dettaglio dei simboli, ci ricorda questo, che Dio non ha una grazia con la legge dell'inerzia. Sapete che l'inerzia è quella forza che rimane dopo una accelerazione. Io spingo qualcosa e finché c'è questa forza si va avanti. No, la grazia non ha la legge dell'inerzia, perché l'inerzia è andare avanti con quello che è passato. La grazia è, si va avanti sempre con il dono che accade. Si va avanti non vivendo di rendita, si va avanti attendendo con fede il nuovo miracolo che sempre c'è per coloro che credono, perché anche qui accade un miracolo. Però il realismo dell'autore dell'Esodo è ammirabile. Mosè sentiva pesare le mani. Sta dicendo, la preghiera è un combattimento. La preghiera può conoscere momenti di stanchezza. La preghiera, forse quella era anche la domanda che Gesù aveva nell'udito quando ha lasciato quella parabola, fu anche, ho pregato tanto, ho chiesto tanto, non è successo niente. Ha un valore pregare? Ecco, le mani stanche di Mosè sono proprio le mani anche che conoscono la debolezza, lo sconforto, il dubbio, il buio, ma se riescono a stare in alto, sempre con il sostegno anche della comunità, allora vincono. Un ultimo particolare, le sue mani rimasero ferme, ferma, fermo vuol dire proprio solide. Rimasero ferme, rimasero in quell'atteggiamento che Dio cerca per poter buttare la sua potenza nel mondo. Indirettamente ci viene data una definizione della preghiera. Perché il cristiano prega? per portare la potenza di Dio dentro i disastri del mondo. Le mani alzate sono il canale dove dall'alto viene in un mondo che lo ha cacciato via, perché il peccato originale è la creazione va avanti senza colui che l'ha fatta. Ecco, le mani alzate sono invertire la rotta di una creazione che, andando avanti senza Dio, va nel nulla, nella dissoluzione. Invece con la preghiera si inverte la rotta, si dà alla creazione una forza che la creazione non ha, eppure coloro che pregano gliela buttano dentro, perché nelle azioni della libertà umana si intreccia, si impasta anche il desiderio e la volontà di salvezza di Dio. Poi, quando fino al tramonto del sole. Il tramonto del sole è un pochettino l'immagine della vita anche biologica. Le creature vivono finché c'è calore, finché c'è il sole. La sera, dopo il tramonto del sole, è già quell'immagine della morte, la notte. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che la preghiera è quella garanzia di cui Dio ha bisogno finché dura questo mondo per poter fare arrivare il mondo al suo tramonto fisico, che poi è l'alba della vita eterna e dell'immortalità. Si prega per arrivare alla meta. La preghiera deve accompagnare la storia del genere umano fino a quando ciascuno di noi arriva, dove ci sarà solo preghiera di lode, che sarà una cosa per noi inimmaginabile, perché nessuno c'è ancora arrivato, quindi è inutile che facciamo delle speculazioni. Però finché siamo in cammino fino al tramonto del sole, ciò che consente di vincere la battaglia non è la forza dell'uomo, ma è la forza che viene da Dio. Pregare significa essere certi della meta, non grazie alle proprie forze, ai propri pronostici, ma grazie a quella fedeltà che Dio, se ha detto, certamente farà quello che ha promesso. Allora, ecco, è chiaro allora la storia. Poi l'annotazione non dice Mosè sparisce. Mosè, che è quello che dietro le quinte con la sua preghiera causa la vittoria, sparisce. Giosuè sconfisse Amalek. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la preghiera si fa vedere nella sua efficacia nella misura in cui noi custodiamo la fede, e custodendo la fede abbiamo il desiderio del paradiso. Indirettamente, già nella luce del Nuovo Testamento, la sconfitta, dove sono gli effetti della preghiera? Gli effetti della preghiera sono prima di tutto nel continuare a pregare, perché continuare a pregare vuol dire la mia volontà non si lascia distrarre da colui che mi attende. Poi, se crea un po' di disagio passandoli a fil di spada, vuol dire quando arriveremo alla meta nemici non ci saranno più. È una immagine per dirci che non ci sarà più bisogno di avere paura. Cioè, il passare a fil di spada voleva dire lo sterminio, impedendo, ecco, quello che crea tanto scandalo, e le donne e i bambini, uccidere tutti, voleva dire eliminare il nemico togliendogli la possibilità di riprodursi. Donne e bambini, la riproduzione e la crescita di coloro che da adulti si riprodurranno, quindi è proprio la cancellazione totale del male. Ecco, la preghiera ci porterà a questo, a una vita dove non ci sarà più il nemico, non ci sarà più la lotta, non ci sarà più il doversi guardare, non ci sarà più la fatica, non ci sarà più il buio, non ci sarà più il dubbio, ma pregare sempre, senza stancarsi mai, vuol dire garantire al mondo il suo esito felice, che è la vita eterna. Questo già anche nella luce dell'Antico Testamento. Veniamo al Vangelo. Quello che prima di tutto, da un punto di vista grammaticale, stupisce è che Gesù, l'atto del raccontare è un'azione compiuta, e quindi se nel passato grammaticalmente esige il passato remoto. Gesù disse ai suoi discepoli una parabola, no, è Gesù diceva. Ora, l'abbiamo già visto altre volte, l'imperfetto come la continuità che avanza, come qualcosa che permanentemente ci accompagna. Luca, con questa scelta grammaticale, ha voluto dire: questa parabola il Signore ve la dice non ogni giorno, ve la dice ogni ora. Ha cominciato con i discepoli di allora, ma non finisce affatto oggi. Quindi ancora oggi, con questa parabola, Gesù ci sta invitando ad avere fede per offrire a Dio una collaborazione nel suo disegno di vittoria, nel suo progetto di beatitudine. Sulla, qui bisogna pesare le parole, necessità, sempre senza stancarsi mai. In così poco spazio abbiamo degli assoluti, necessità, qualcosa senza della quale non si verifica. Quindi una cosa necessaria, una cosa insostituibile della quale non si può fare a meno perché si realizzi ciò che viene annunciato. Necessità. Poi pregare sempre, sempre, chiarissimo, sempre. Ecco, senza stancarsi mai. Luca ha voluto contrapporre sempre e mai. Pregare sempre è una necessità. Stancarsi mai è una eventualità. Ciò che è abbastanza complesso, ma non è poi così difficile come si può pensare. Ci sta dicendo che nella preghiera una cosa è assolutamente sicura, un'altra è ipotetica. Che cos'è che è sicuro nella preghiera? La fedeltà che non inganna, la fedeltà di Dio. Cos'è che è ipotetico? La fiducia accordata a Lui perché avvenga ciò che ha promesso. È chiaro che Luca ci sta dicendo una cosa che però capisce chiunque, che un conto è dire le preghiere, e qui non può essere fatto sempre. Un conto è avere un cuore che prega, e questo può essere fatto sempre. Pregare sempre non vuol dire essere sempre in ginocchio, con le mani alzate, in atteggiamenti liturgici personali. Pregare sempre vuol dire avere un cuore che desidera Dio in tutto quello che fa, dovunque si trova, con chiunque si trova. Il cuore orante è sinonimo del cuore che desidera Dio. Quindi la necessità di pregare sempre è la necessità di avere un cuore che desidera Dio. E perché è necessario questo cuore? Perché questo cuore è la condizione nella quale Dio può dirci: eccomi, sono qui, arrivo. Nella quale Dio ci sorprende, nella quale Dio ci dice: anche se ora non mi vedi, non temere, ci sono, mi vedrai. Continua solo ad avere fede. Quante volte nei Vangeli abbiamo incontrato questa espressione di Gesù. Quindi pregare sempre significa non cessare un attimo di far desiderare il nostro cuore l'unica bellezza desiderabile, che è quella di Dio. E questo si può fare sempre, perché in qualunque cosa, all'Antico Testamento, in qualunque cosa, che cosa fa la preghiera? Il cuore che desidera permette a Dio di entrare in quella situazione. Cioè, se tra amici che si fa baldoria e festa, avere un cuore che desidera Dio significa far entrare Dio nella festa che si fa. Se in una condizione di dolore, di smarrimento, in quel momento il cuore che desidera è: Signore, sii qui con me, e quindi permettere a Dio di entrare e di condividere quella situazione. Nella preghiera l'uomo garantisce a Dio l'ingresso nelle vicende della sua vita personale. Capite che a Luca non interessa la preghierante, proprio Luca che ha detto il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Ora, come dire, ma dopo, se voi vi fidate di un Dio che è Padre, pensate che quel Dio che è Padre abbia bisogno del vostro ammaestramento per sapere quali sono le cose buone da darvi? Anziché insegnare a Dio quali sono le cose buone, date a Dio un cuore che si fida di Lui e vedrete beni ben più grandi di quelli che voi pensate di dovergli chiedere. In una città viveva un giudice. Oh, guardiamo le caratteristiche del giudice. Non temeva Dio, non aveva riguardo per alcuno. È l'immagine del despota assoluto, l'uomo staccato da ogni vincolo, da ogni timore, da ogni resoconto, sia alla coscienza, sia agli uomini. È quanto di più iniquo, arbitrario, arrogante, freddo, ingiusto ci possa essere. Quali probabilità ci saranno mai di ottenere giustizia da uno così? Domanda indiretta di Luca. Quasi niente. A questa immagine del potere assoluto, ma nel senso proprio staccato da tutti, senza timore di Dio, senza compassione, senza voce della coscienza che richiama, si contrappone l'immagine della debolezza assoluta, della irrilevanza assoluta, una donna vedova, quindi senza più alcuno status dentro la società, l'abbiamo già incontrato. Non a caso una delle qualifiche di Dio è difensore delle vedove, perché non hanno nessuno, non hanno proprio niente, nessuno che possa far valere i loro diritti, e se ne fa difensore Dio. Se non se ne facesse lui, sarebbero totalmente senza nulla. Ecco, quindi Luca contrappone l'immagine del cuore più duro all'immagine della richiesta meno sostenuta, meno probabile. Che probabilità ha questa donna vedova di ottenere da uno così la giustizia che continuamente chiede? Nessuno. Luca sceglie due personaggi che sono esattamente in opposizione. Però, qual è l'ultima ricchezza rimasta a questa vedova? La fiducia di ottenere, per mezzo dell'insistenza, ciò che il giudice non vuole dargli immediatamente secondo giustizia. Ma dobbiamo anche pensare che questa qui sarà andata tutti i giorni nel palazzo, sarà stata allontanata, sarà stata buttata via, sarà stata presa di peso e scagliata lontano dalle guardie. Se questo giudice è così iniquo, non è che sulle prime si lascia importunare, ma questa donna è convinta, con l'unica arma che gli è rimasta, l'insistenza, di ottenere qualcosa. Quindi, prima ancora che essere un campione di costanza, questa donna è un campione di fede. La spinge la convinzione di poter smuovere quel cuore indurito. Però qui, ecco, c'è la possibilità di fraintendere totalmente la parabola. Luca non ha voluto dire: se gli uomini a un certo punto si rompono, e loro sono cattivi, applicate il metodo dell'insistenza con Dio. Se si sono rotti gli uomini, si stancherà anche il Signore. Ecco, questa è una banalità. Non è affatto questo che Luca vuole dirci. Anzi, Luca vuole invitarci a dire il contrario. Questo uomo è cattivo e solo per il proprio tornaconto, la sua quiete, ha reso giustizia. Ma Dio non è così, Dio non è un tiranno, Dio non è un giudice iniquo, Dio è Padre. Quindi ribaltate le cose, se c'è uno che ha fretta di darvi quello che lui vi promette, quello è proprio lui. La preghiera non serve per affrettare la generosità di Dio o per provocare in Dio un supplemento di generosità. La preghiera, al contrario, serve per cambiare il cuore che prega, facendolo da un cuore impaziente e che crede di insegnare, un cuore abbandonato che sa che Dio è fedele. Infatti la parola gli farà loro giustizia prontamente, subito, non vuol dire subito nel tempo degli uomini. Io ho chiesto a Dio, adesso comincio il conto alla rovescia, quanto ci mette per esaudirmi? No, vuol dire certamente, certamente Dio esaudisce, ma l'esaudimento di Dio è l'esaudimento di un padre, e a un padre non spetta solo di dare ciò che i figli chiedono, ma spetta di sapere lui cosa è il bene dei figli, andando oltre le attese e, se necessario, oltre le misure e, se necessario, oltre i tempi dei figli. Tutti noi nell'adolescenza avremmo avuto fretta di avere, non so, oggi, ai nostri tempi cos'era? La bicicletta? Se la bicicletta, che cos'era? Ecco, pure non so cos'altro ci potesse essere. Avevamo fretta, però i genitori che educano sono quelli che sanno anche scegliere tempi per dare cose buone. Non si danno cose mature a chi ha i denti che non riesce a masticare. Di conseguenza, ecco, Luca vuole invitarci ad abbandonare un concetto commerciale di preghiera. Io chiedo e se tu sei buono mi dai. Ci dice invece a fare il percorso contrario. Tu sei buono. Ecco la preghiera che Dio ama più di tutti. Io ti chiedo quello che tu hai già pensato di darmi. E perché sarà solo quello che veramente ci farà entrare in quella dimensione di vera pace. Di vera pace. Io vi dico che fa loro giustizia prontamente. Il subito di Dio non è il subito temporale, è la sua fedeltà. Dio sicuramente, sicuramente, sicuramente. Ma se pensate anche ad altre parabole, e se venendo nel mezzo della notte li troverà svegli, beati loro, passerà lui stesso a servirli. Ecco, i servi che pensavano di essere loro a dover aspettare il padrone per servirlo, invece il padrone arriva, sorpresa, è lui che li serve, è lui che li serve. Oppure anche la parabola delle stolte, delle vergini stolte, sagge, insomma, noi se vogliamo essere veramente figli del Padre, la nostra preghiera deve essere, primo, convinzione che Lui ha molto più da dare di quanto noi possiamo chiedere, ipotizzare o anche solo desiderare. C'è una bella preghiera, o Dio che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni, non merito, desiderio e anche ogni merito. Quindi, cioè, la vera preghiera è quella che non va da Dio avendo un'idea di ciò che chiede, ma è quella che va da Dio dicendogli: mi conviene lasciare a te la misura del tuo esaudimento. E io credo che se garantisco questo cuore, tu non mi deluderai. La conclusione. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Ecco, era tutta sulla preghiera, adesso improvvisamente sembra che cambi il registro e che in realtà si parli della fede. Ma no, non cambia proprio niente. Gesù sta dicendo, il figlio dell'uomo quando viene che cosa fa? Porta con sé il premio, oppure porta con sé l'annuncio, entra nella gioia del tuo Signore, oppure viene come lo sposo adorno per consumare le nozze con la sposa. Si potrebbe anche tradurre a senso così, ma quando lo sposo, con tutto il fasto della sua festa di nozze, verrà, troverà in me ancora una sposa innamorata che lo desidera? Questa è la domanda di Gesù. Gesù ha costruito tutta questa parola, questa parabola, sulla preghiera, per ricordarci che pregare significa attendere quella venuta che ci porta dentro la beatitudine. In quella venuta, in quell'incontro, in cui ogni desiderio sarà esaudito oltre, al di là di se stesso. Quando anche nella scrittura, nel libro della Sapienza, in cambio di una breve pena riceveranno grandi compensi, non vuol dire di avrai il bilancino, hai penato un po', aspetta, no, se hai penato da 5 io ti do una ricompensa, no, vuol dire allora vedrai che in quella pena colui che ti sembrava lontano e sordo al tuo lamento in realtà era già lì offrendoti quello che ora vedi. Dobbiamo leggere la nostra vita non solo nelle nostre conquiste di battaglia, l'orizzonte di Amalek, ma anche in quella porta, in quella promessa che viene dall'alto, nei confronti della quale la preghiera è la strada necessaria. Quindi, propriamente parlando, questa parabola non parla della preghiera, parla del cuore orante. La preghiera può essere una cosa, una parola, una formula. Il cuore orante sono io. Il cuore orante è il cuore che desidera. E il cuore che desidera è il cuore credente. Quando verrà, troverà la fede sulla terra? Come a dire, io vengo. Non è che vengo a seconda che la fede ci sia o meno, perché Dio non può smentire se stesso. Ma mi riconoscerete quando ci sarò. Perché mi riconoscerà chi mi ama, chi mi desidera. E se uno nel cuore non ha più il desiderio, anche quando Dio verrà, non sarà riconosciuto. Perché è il desiderio, quello che tiene svegli, che permette quell'incontro che si realizza già ora in itinere e anche, a maggior ragione, alla fine della vita. Allora, se adesso ripercorriamo un attimo, molto molto brevemente, tutta questa parabola a partire dalla fine, vediamo che cos'è la preghiera, vediamo che cos'è la fede. La fede e la preghiera non cambiano niente in un cuore come quello di Dio che prima della creazione del mondo ha detto tutto sia vostro. Ma non tutto del mondo, tutto io voglio essere vostro. Adesso capiamo gli eletti, che non è a caso che Luca usa questa parola. Chi sono gli eletti? Cosa vuol dire eleggere? Nel linguaggio del Nuovo Testamento, eletto vuol dire l'uomo pensato in vista della vita di Dio. In lui ci ha benedetti e eletti. Eletto vuol dire l'uomo pensato come perennemente esaudito. Noi siamo creati, stati creati in Cristo Gesù, che come diceva Papa Benedetto, ripreso da Papa Francesco, è il grande sì di Dio all'umanità. Noi siamo nati dentro il sì di Dio, la grazia originale. Dio ci ha voluti, non chiedetemi, no, lui ci ha voluti già dentro un disegno di pianeta, essere figli di Dio, essere eletti vuol dire così. Dio non ci ha dato la vita per una ipotesi, Dio ci ha dato la vita dentro una certezza. Se voi mi amerete, la mia vita sarà la vostra. Ecco, quindi si comincia così. Noi cominciamo già dalla pienezza. La nostra vita si snoda dalla pienezza. Che cos'è la fede? Permettere a Dio di darci quotidianamente tutta la pienezza che già ci ha dato. Quindi, propriamente parlando, la preghiera non modifica la generosità di Dio, ma la capacità di accoglienza dell'uomo. Così pure la fede. La fede non permette a Dio di darci di più. Se ci ha dato se stesso nel suo figlio, ci ha già dato tutto. Ma la fede modifica la capacità di accoglienza e di abbandono nel dono di Dio. La speranza, ma la speranza non modifica il dono già compiuto di Dio. La speranza modifica e alimenta il desiderio che io posso avere di Lui. La carità, ma la carità non modifica l'amore e l'intensità con cui Dio mi ama, ma cambia la mia capacità di lasciarmi travolgere dentro questo amore. Paradossalmente si prega perché tutto ci è già stato dato. Ecco la lezione di Luca. E beati coloro che fanno della loro vita un incessante desiderio di questo tutto. Mentre siamo in cammino, questo tutto rischia di venire dimenticato, di venire accantonato, di non venire più creduto, di non venire più desiderato. Si prega perché non si perda mai dalla luce del cuore e della mente che la preghiera esiste perché c'è già un dono da fare nostro. Dunque, la preghiera non ottiene, la preghiera gusta quella pienezza che già è stata data. Ecco, visto, capite? Pregare sempre, sempre vuol dire è infinito il dono di Dio, gustalo, senza stancarsi mai, non lasciarti distrarre dai tuoi desideri, altrimenti ti sembra che Dio non ti abbia dato la soddisfazione, che Dio non sia il compimento dei tuoi desideri, del tuo cuore. E alla fine però, tipico di Luca, conclude sempre le sue parabole con una domanda, o esplicita, come questa volta, o implicita. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora uno il cui cuore è totalmente fisso alla bellezza della sua promessa? Qui ognuno deve e può rispondere solo per se stesso.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica, vi custodisca. Vi tenga svegli nel suo desiderio, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Sarebbe stato troppo lungo di fronte alla domanda, ma allora le nostre preghiere molto concrete, no, danni, ecco, cioè hanno uno scopo e nelle preghiere di richiesta, che pure la Scrittura insegna a farle, è Luca che dice chiedete cose buone, la regola è questa, tutto quello che chiediamo sia un'esperienza del tutto di Dio. Possiamo chiedere anche dei frammenti, ma a condizione che ci portino verso il tutto di Dio. Perché se ci intestardiamo su un frammento e non otteniamo quello, rischiamo di perdere di vista quel tutto che vorrebbe invece essere il dono che il Signore ci fa. Quindi in ogni preghiera dammi questo, se non mi porta via dalla pienezza che tu mi prometti. Poi il Signore trova il modo di esaudirci, però l'importante è che nel cuore non si vogliano mai cose senza volere prima di tutto